Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
State ascoltando il meglio del 2021 di SBS Italian.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale questa mattina ricordiamo la tragedia dell'11 settembre del 2001. 20 anni fa il mondo veniva scosso da una serie di attacchi terroristici sul territorio statunitense. Il piano ordito da Al-Qaeda portò al dirottamento di 4 aerei di linea, 2 dei quali si schiantarono contro le Torri Gemelle di New York, facendole poi crollare. Un terzo aereo si abbatté sul Pentagono, sede del Ministero della Difesa americano, mentre un quarto, destinato molto probabilmente al Campidoglio di Washington, fu fatto precipitare in un campo in Pennsylvania dagli stessi passeggeri del volo, informati nel frattempo degli altri attentati. Le vittime alla fine furono circa 3.000, ma l'impatto e le conseguenze di quella serie di attentati andarono oltre il significato simbolico ed emotivo generato dai primi attacchi di quel genere sul suolo americano e andarono anche oltre il bilancio delle perdite umane e materiali. Ne parliamo con il giornalista della RAI Giovanni Floris, allora corrispondente per la RAI nella Grande Mela. Buongiorno Giovanni e innanzitutto grazie per la disponibilità.
Buongiorno a te Dario e a tutti gli ascoltatori.
Giovanni, all'epoca dei fatti avevi 33 anni e ti trovavi a New York per conto proprio della RAI. Alle 9.37 del mattino, ora locale di quell'11 settembre 2001, il primo dei due Boeing si schianta contro la Torre Nord. Ci racconti quegli attimi, quei momenti?
Beh, guarda, io abitavo proprio a sud di Manhattan, mi chiamò la radio immediatamente per chiedere di fare la prima diretta, organizzai una diretta subito da casa, noi abitavamo vicino alle torri in quel momento, poi corsi giù sotto casa mentre già c'era un gran trambusto per riuscire a raggiungere la sede RAI da cui lavorare ancora, perché si capiva quindi che la notizia sarebbe stata lunga da trattare. Io presi l'ultimo taxi probabilmente che andava in giro e risalì da sud verso nord, la RAI era su Central Park praticamente, e ricordo che in questo viaggio, in cui intanto facevo la diretta telefonica raccontando anche quello che vedevo, ascoltando a mia volta la radio che aveva il taxi, capivo cosa stava succedendo e c'era una fiumana di persone che risaliva Manhattan da sud verso nord. E arrivato alla sede RAI iniziamo a seguire le notizie, tutto quello che succedeva. Io riandai giù a sud poi perché alla sede RAI eravamo rimasti in tre, chiusero subito tutti gli aeroporti, chiusero l'isola, eravamo rimasti Angelini e Borrelli. Angelini e Borrelli coprivano gli studi, io andavo in giro per Manhattan. Iniziò diversi giorni di lavoro continuo. Ora, diciamo, questo è quello che mi chiedi come aspetto professionale. Devo dire che un'esperienza come quella dell'11 settembre, l'aspetto professionale è minimo, è un'esperienza che forma, fa riflettere, fa soffrire, fa ragionare in quanto persona, in quanto essere umano, cioè ti trovi a fronteggiare un fatto che ha a che fare con la storia, non con la cronaca, quindi che deve essere affrontato con le categorie culturali, con categorie sociologiche, psicologiche, con le categorie dell'umanità che sei in grado di giocare e non certo solo con quelle della professionalità. Io in qualche modo sono sempre stato convinto, come dicevo, che diciamo mi accorsi che era un fatto legato alla storia e non alla cronaca. E penso che negli ultimi 20 anni, e forse in tutta la mia vita, è successo questo solo 2 volte, quella volta l'11 settembre e poi in seguito con una notizia che abbiamo seguito e vissuto tutti, il Covid di questi ultimi tempi. Quando ti trovi davanti a fatti che sai che cambieranno il mondo in cui vivi, cambieranno il modo in cui tu ragioni, il modo in cui pensi, il modo in cui reagisci alle difficoltà. Se devo immaginare qualcosa che è rimasta alla mia matrice, non è una matrice professionale, è una matrice proprio del mio modo di vivere, è quello di aver capito in quei momenti probabilmente che quando sei sopraffatto da cose che succedono, che non riesci a inquadrare e da emozioni fortissime, da emozioni e da dolore fortissimo, devi reagire con la testa, devi reagire con la razionalità. E forse quella lucidità che ho saputo forse mantenere in quei giorni è, per tornare al tratto professionale, il tratto professionale che poi ho cercato di portarmi dietro.
Ricordiamo che stiamo parlando con Giovanni Floris, celebre presentatore della RAI, che 20 anni fa si trovava a New York. Di quell'evento così epocale, Giovanni, abbiamo decine di immagini. Mi racconti qual è o quali sono quelle che ti hanno segnato maggiormente e quelle che più ti porti dentro?
Guarda, sono tante le immagini che porto e più che altro le sensazioni che porto dietro di me dall'11 settembre. Se devo concentrarmi su qualcosa, immagino una situazione e un'immagine visiva. L'immagine visiva, inizio da quest'ultimo, è la notte tra l'11 e il 12 settembre, Manhattan vuota, naturalmente buia, con poche persone che andavano da sud a nord o da nord a sud cercando di recuperare le cose che aveva lasciato nelle case, perché la parte sud fu chiusa, non potevamo più arrivare nei nostri appartamenti. E io e mia moglie giravamo per Manhattan a piedi, perché naturalmente solo a piedi potevi andare, cercando di raggiungere la parte sud, e c'erano gli autobus di linea che non usavano le fermate, giravano nella notte per Manhattan con le porte aperte e si poteva salire e arrivare fino al punto dove potevi arrivare. Senza fermate, davi un cenno, loro si fermavano e ti facevano scendere. In questi autobus nella notte, che funzionavano una sorta di taxi collettivi, e salivano persone con le cose di casa o con quello che volevano recuperare. Un'altra immagine invece è che nell'immediato, quando fu chiusa la parte sud e si vedevano le torri che fumavano, insomma, si vedevano dalla strada, nell'ultimo punto che era raggiungibile, oltre il quale c'erano le forze dell'ordine che impedivano di passare, si accalcavano persone che volevano aiutare, e volendo aiutare, l'unica cosa che potevano fare era portare del cibo, che era una reazione emotiva inspiegabile, perché figurati poi se in America, a New York, nel 2001 poteva mancare cibo. C'era cibo di ogni genere portato senza una vera ragione, con la ragione forse di voler aiutare degli superstiti che purtroppo non ci furono e che comunque tutti avrebbero avuto bisogno tranne che di mangiare, ma dovendo e potendo fare qualcosa si faceva l'unica cosa che si poteva fare.
Giovanni, l'11 settembre ha riportato d'attualità lo spettro del terrorismo internazionale, che ha poi portato i governi a rivedere in senso restrittivo le leggi a tutela delle libertà individuali, quelle sulla sicurezza e quelle sull'immigrazione. Quella tragedia ha per sempre modificato il nostro modo di aggregarci e di viaggiare, se vogliamo anche i rapporti tra nord e sud del mondo e in qualche caso anche tra le loro genti. Diciamo sempre che il mondo è cambiato quel giorno. Ecco, quali delle tante conseguenze che ha avuto l'11 settembre, quali dei tanti effetti di quella tragedia ti sembrano quelli più profondi e duraturi?
L'11 settembre venne meno la sicurezza, la democrazia si basa sul fatto che ci dà sicurezza anche, e venne meno la sicurezza, ci sentimmo tutti insicuri perché era stato colpito il cuore del paese che ci aveva dato ogni certezza fino a quel momento. Secondo me questi 20 anni hanno segnato due grandi crisi, quella del 2001, l'11 settembre, che poi portò alla risposta, dal mio punto di vista errata, di cercare di esportare il modello democratico, ma ne parlerò se vuoi dopo. E poi c'è la crisi del 2008, la crisi finanziaria, in cui abbiamo avuto anche la sensazione di non poterci garantire per sempre quel benessere che ci eravamo dati. Dal 2001 al 2008, e dal 2008 ad oggi, noi abbiamo rivoltato le nostre certezze, noi abbiamo iniziato cercando di esportare il nostro modello. Chiudiamo questi 20 anni abbandonando la terra dove eravamo andati a portare la democrazia, così incerti del nostro futuro e così spaventati della nostra realtà, che siamo ormai chiusi tutti attorno a quelli che pensiamo essere i nostri immediati interessi personali, e e intimoriti da ogni cosa che venga fuori, concentrati con il populismo, con il sovranismo, con l'attenzione a noi stessi per primi, come diceva Trump, no? Quindi American first, e come dice Biden, America is back, solo che America is back home. Ritornati su noi stessi, è come l'America, anche l'Europa, è come l'America, tutto il mondo fondamentalmente, così incerto, così spaventoso che la paura che ci hanno messo l'11 settembre è diventata una componente del nostro vivere. Adesso noi abbiamo imparato a identificare il nemico facilmente e quindi il populismo, abbiamo imparato a stare attenti a quello che tocca direttamente noi e quindi il sovranismo. Abbiamo dimenticato che per crescere è forse l'aprirsi, l'includere l'unica via. Ci siamo, in 20 anni siamo passati dall'idea che potevamo esportare il nostro modello all'idea che qualsiasi cosa possa mettere in crisi il nostro modello e che bisogna chiudersi e alzare muri. Questo non è un bene e speriamo che questa sia la cosa che cambierà in futuro.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram, bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.